E adesso io darei la parola a Gianfranco D'Alessio, che è professore di diritto amministrativo a Roma Tech, grande conoscitore della macchina pubblica e che fra l'altro ha partecipato a diversi gruppi di studio e anche a quelli sulla riforma Madia, perlomeno in una prima parte. Tra l'altro volevo aggiungere una provocazione in più che mi è venuta in mente adesso, cioè parlando con diversi dirigenti anche prima di questo incontro, loro mi hanno detto: ma noi come interfaccia abbiamo una classe politica, diciamo, di livello come dire non sublime, talvolta, tranne le dovute eccezioni naturalmente che bisogna sempre fare. Questo può essere un fattore di condizionamento forte, oppure insomma si può far bene anche con una classe politica non quella che sogneremmo, insomma?
Beh, vedo se rispondere all'ultima provocazione, se mai la lascio in fondo. È un po' complicato il ragionamento. No, adesso Giustiniani ricordava, del resto noto, qual è il lavoro che faccio. Si sente? Sì. Il lavoro che faccio, quindi, come dire, io sono abituato a rifare, ne prenderò altre, forse una delle efficaci metafore che ci proponeva Memoli, con una pentola che è fatta di norme e di sentenze sostanzialmente. Quindi la tentazione, dopo le cose che abbiamo sentito e che largamente condivido, è quella di dire: spegniamo il fuoco sotto quella pentola piena di norme accompagnate dalle sentenze e mettiamoci a cucinare altro. Ovviamente io sono d'accordo sul fatto che l'enfasi eccessiva, addirittura esclusiva alcune volte, attenzione esclusiva per l'innovazione normativa, per l'intervento normativo, letto nel bene e nel male, è un gravissimo errore, un errore in qualunque campo, lo è in maniera peculiare quando si tratta di tematiche come quella che ci interessa, quella dell'organizzazione amministrativa, del funzionamento delle amministrazioni, del ruolo e della identità della dirigenza. Questo è chiarissimo. Io ripeterei soltanto le cose che molto bene dicevano coloro che mi hanno preceduto, insomma. Ma d'altra parte la dimostrazione è molto semplice: con le norme vigenti, con i vincoli finanziari, i vincoli procedurali e altro, perché un'amministrazione funziona e l'altra no? Perché una scuola funziona bene e una funziona male? Perché un reparto ospedaliero funziona bene e funziona male? A parità di risorse, a parità di regole normative, evidentemente è la qualità della dirigenza, l'impegno, la capacità, il contesto probabilmente anche nel quale chi dirige quella struttura opera, la capacità di motivare il personale, ma la capacità di interloquire con gli utenti di quel servizio e così via. Quindi il dato normativo è un dato relativamente secondario, no? Ed è quindi molto giusto, soprattutto dopo le quattro tormentate riforme che Giustiniani ricordava, dire probabilmente non si sentiva l'esigenza e non si sente oggi l'esigenza di un'ulteriore riforma organica a tutto campo. Anch'io, come Memoli, ho provato ad andare indietro nel tempo su occasioni analoghe a questa, no? E sono andato a ripescare alcune cose che mi era capitato di dire in un paio di convegni e di scrivere alla fine del 2012, inizio del 2013. Eravamo anche lì in una fase di fine legislatura in cui si ragionava non tanto sulle cose che era possibile fare in quello scorcio finale di legislatura, ma su ciò che si poteva prospettare nella legislazione successiva, che è quella che oggi si sta concludendo. E lì avevo provato a fare una sorta di decalogo, di eptalogo, non analogo, non saprei come dire, di quelli che sarebbero stati i punti utili sui quali intervenire rispetto alla normativa in materia di dirigenza. Io però le leggevo in questi termini: occorre un'operazione che si potrebbe chiamare di manutenzione straordinaria o di restauro conservativo, per usare i termini dell'architettura, dell'edilizia, non uno smantellamento di ciò che era stato costruito fino a quel momento, ma un intervento che andasse ad integrare e a correggere alcuni punti critici, che erano critici già in origine o si erano rivelati critici nella prassi applicativa o in relazione a quelli che erano stati gli interventi giurisprudenziali. Ora, rileggendo quegli elenchi che mi ero fatto, io sulle cose nelle quali era il caso di intervenire, no? ho ritrovato diverse cose che di lì a 2 anni sarebbero entrate nel testo della cosiddetta riforma Madia. Cioè gli oggetti su cui la riforma Madia intendeva intervenire erano quelli che io, non nella mia soggettività, ma un po' riprendendo quello che era insomma il dibattito che c'era in quella fase, identificavo come i punti sui quali, nonostante tutti quanti diciamo lo scetticismo sulla risolutività di un intervento normativo, comunque sarebbe stato utile, diciamo, andare a correggere, andare ad integrare i testi normativi scaturiti appunto dalle 4 precedenti riforme, tra loro oltretutto contraddittorie, no? Quindi diciamo con un tasso di linearità che era andato via via scemando, perché sullo schema che era quello delle riforme 93 e 97 e 98, che avevano una certa coerenza, se ne inserite poi le riforme successive, le due principali, Frattini e soprattutto Brunetta, ma anche tanti interventi normativi estemporanei, no? Questo inserire interventi ordinamentali anche in materia come questa in manovre finanziarie, no? Basterebbe fare questo esempio sulla estemporaneità delle regole. Ora, sulle quali quindi era il caso di intervenire. Ora, nel momento in cui questa riforma, diciamo, discussa negli ultimi 2 anni è stata elaborata, in realtà si è teso a dare una maggiore organicità, a interpretare in maniera estensiva questi aspetti di intervento normativo che, diciamo, generalmente era ritenuto opportuno, largamente era auspicato. Questo ha fatto sì che, come dire, sia diventato un testo poco digerito dai destinatari, no? Qui devo dire che sono molto d'accordo con Bertola quando dice che la resistenza di larga parte della dirigenza, non di tutta e non tutte le dirigenze, è stata molto forte. La testimonianza è, come lui ricordava, anche qui riprendo l'autore, grande autore citato da Memoli all'inizio, i dirigenti, quando la Corte Costituzionale ha ucciso la riforma della dirigenza della Madia, hanno tirato un sospiro di sollievo perché era passata la nottata, no? Questa è stata la sensazione. Ma quegli aspetti rimangono comunque aspetti meritevoli di discussione, che quindi un futuro intervento normativo, che non potrebbe, non dovrebbe essere, con l'esperienza fatta, un intervento, diciamo, a tutto campo e con quell'idea dell'unificazione dei modelli che era la base della legge Madia, che era il suo principale difetto, però abbia dei contenuti che riprendono lo spirito di alcune parti significative di questo tentativo di riforma. Io qui mi sono portato il mio elenco, vi cito alcune di queste cose. Allora, il problema della delicatezza, che poi è il problema di fondo, no? Storico, come dire, ontologico, l'equilibrio politica-amministrazione, no? Qui, come dire, le cose non stanno a posto. Quindi un intervento normativo potrebbe e dovrebbe aiutare in questo senso. Perché non stanno a posto? Non stanno a posto perché, anzitutto, non si è mai fatto lo sforzo di chiarire una diversificazione netta di regime fra la dirigenza fiduciaria e la dirigenza, diciamo, di line operativa. Andrebbe costruito in maniera non estemporanea un regime per le posizioni caratterizzate da totale uffici di diretta collaborazione o parziale fiduciarietà, le posizioni apicali di vertice, rispetto al regime della dirigenza operativa. Qui ipotesi sono state costruite anche dalla dottrina giuridica migliore, insomma, e ci si potrebbe lavorare attorno. Secondo, il tema degli incarichi. Gli incarichi ai dirigenti di ruolo e gli incarichi a soggetti fuori dei ruoli dirigenziali. Anche qui, come dire, la riforma Brunetta aveva fatto un grosso passo avanti, per esempio, con l'idea della pubblicità, no? L'idea degli interpelli, sostanzialmente. Però, insomma, questo era un discorso che è rimasto abbastanza asfittico, perché dentro non c'è delle valutazioni comparative, e perché poi non c'era l'idea di inserire, come era forse necessario anche, come sarebbe necessario anche col modello attuale, e sarebbe stato indispensabile, ovviamente, ove fosse stata approvata la riforma Madia, che questo appunto prevedeva, l'inserimento di soggetti terzi e indipendenti nell'affidamento degli incarichi, o almeno degli incarichi di maggiore rilievo, no? In riferimento a quelle commissioni per la dirigenza, ispirazioni anglosassone, presenti nel testo della riforma Madia e poi saltati completamente Io poi devo dire che la soluzione che era stata data nel decreto attuativo, almeno nella sua prima versione, sulla composizione di queste commissioni era una soluzione assolutamente poco accettabile, diciamo così, non condivisibile, proprio guardando i modelli anglosassoni. Però questa è un'idea di fondo che andrebbe in qualche modo recuperata. E poi il tema degli incarichi a soggetti esterni alla dirigenza di ruolo. Qui, come dire, l'interlocutore principale a cui guardo ovviamente è il sindaco Ricci. Ora, questo modello, questa possibilità di affidare incarichi per una certa percentuale a soggetti esterni ai ruoli, era nato in termini assolutamente derogatori, piccole percentuali e soprattutto dati a soggetti esterni, non a soggetti interni all'amministrazione. Nei primi anni, dopo che con la legge Bassanini i decreti Bassanini era stato introdotto questo meccanismo, Corte dei Conti e Consiglio di Stato in funzione consultiva avevano segnalato questo dato. Sbagliato che le amministrazioni diano incarichi, diciamo quelli che per lo Stato sono chiamati ex comma 6, ma ormai entrano in linguaggio comune anche per le altre amministrazioni, venivano dati a soggetti interni alla stessa amministrazione, cosa che è diventata prassi diffusa e poi legittimata fondamentalmente dalla riforma Frattini e dalle altre interventi normativi immediatamente successivi. Ora, tutto questo ha una sua logica, una sua comprensibilità, però ha portato a forti distorsioni, come dire, anche a un certo arbitrio degli organi di governo nella individuazione di posizioni dirigenziali significative per le quali si è anche volutamente scelto di non affidarsi alla dirigenza di ruolo ed affidarsi invece a soggetti interni o esterni di fiducia. Ora, quando poi le percentuali, per questo io il mio riferimento era all'ANCI, diventano del 30%, io capisco qual è la ragione, no? Le condizioni della dirigenza negli enti locali, i blocchi delle assunzioni dei dirigenti, la volontà di valorizzare funzionari abili e capaci, non di rado migliori di alcuni dei dirigenti presenti. Però dire che si esce da una fisiologia di affidamento dell'incarico a chi stabilmente ha una qualifica dirigenziale, addirittura per un terzo delle posizioni degli incarichi, mi sembra che abbia un carattere che va al di là, insomma, di quello che sarebbe giustificato e comprensibile. Quello del rapporto di amministrazione è un equilibrio delicatissimo, no? Le posizioni che dicono totale separazione, la politica non deve intervenire rispetto alla dirigenza, non può intervenire sulle gestioni perché c'è l'articolo 4 del 165, non può intervenire nelle nomine, nelle conferme eccetera, perché altrimenti è una prevaricazione, sono cose non giuste. C'è un fisiologico naturale rapporto di collaborazione che non può vedere una paratia stagna fra politica e dirigenza, però il problema di, diciamo, trovare un equilibrio più ragionevole su questo c'è. Può essere reiterato un incarico di quelli agli esterni? Può non porsi il problema invece di selezionare altri dirigenti? E questo però si connette con un altro dato, che è una, diciamo, è forse la caratteristica fondamentale della progettata riforma Madia. La caratteristica fondamentale qual è? È quella dell'unificazione dei ruoli e dell'unificazione dei regimi per tutte le dirigenze, quanto riguarda l'accesso, quanto riguarda la responsabilità, sistemi valutativi e così via. Vado a chiudere.
13 minuti.
Sì, vado a chiudere. Allora, se noi non teniamo presente questa istanza di un superamento dell'attuale frammentazione dei ruoli dirigenziali per singole amministrazioni, probabilmente non siamo in grado di affrontare neanche alcune delle questioni alle quali ho accennato, cioè creare una quota di fisiologica mobilità. Io credo che, come dire, sia andata oltre la riforma nel creare questi tre grandi ruoli permeabili fra di loro, non tiene conto delle differenze fra queste realtà, era poco realistica, no? Però tutto sommato pensare a delle forme, diciamo, di agevolazione della mobilità attraverso delle forme di allargamento della consistenza dei ruoli dirigenziali delle singole amministrazioni sarebbe utile, importante e prezioso in termini di valorizzazione delle professionalità, in termini, tra l'altro, anche, diciamo, di, e questa è una ricaduta sui sistemi di selezione, sistemi concorsuali, di, diciamo, di moralizzazione delle selezioni. Cioè, io sono convinto che un altro elemento positivo dei processi di riforma recenti, quello attuato dal governo Monti col decreto sul reclutamento e quello tentato dalla riforma Madia, è quello anche, diciamo, dell'unificazione delle sedi concorsuali. Non è detto che il modello sia quello di creare un'unica sede, però, come dire, allontanare coloro che devono selezionare da coloro che devono essere selezionati può favorire un miglioramento della qualità delle selezioni. Quindi, oltre a essere un fattore anche di risparmio sul piano dei costi, io penso sempre a questa assurdità. Penso ai concorsi fatti dai singoli ministeri per i dirigenti dello Stato, per cui la platea è la stessa degli aspiranti, quelli con i 5 anni di anzianità, che partecipano a tutti i diversi concorsi fatti dai diversi ministeri, con oneri per loro e aggravio di spesa per le amministrazioni e con un tasso di successo che è scarsissimo per coloro che non vengono dall'amministrazione che ha bandito. Quindi è una di quelle situazioni che sono paradossali sul piano di entrambi i principi del 97, imparzialità e buon andamento inteso anche in senso di efficienza ed economicità delle procedure. Chiudo con un'ultima considerazione. Il problema dell'accesso, appunto, l'ho detto qual è il nodo fondamentale, ma l'altro nodo fra le sollecitazioni di Giustiniani che volevo cogliere è questo problema della valutazione, quello connesso della responsabilità. Come dicevo prima, riprendendo le considerazioni di Bertola, qui il dato normativo non è essenziale. Già con le norme esistenti molto si può fare, se si è in grado di farlo e se lo si vuol fare, no? Io penso, mi metto un altro cappelletto di componente o ex componente di OIV o di organismi di controllo interno, anche di OIV di amministrazioni regionali e locali, ovviamente di organi di valutazione anche in regimi precedenti di enti nazionali. Beh, se si vuole, con la normativa attuale si può fare. Certo, anche lì le correzioni normative sarebbero utili sulla responsabilità, quell'auspicata distinzione fra responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare che era nella delega Madia, è tema che andrebbe ripreso e che il decreto invece malamente attuava, a mio parere, o scarsamente attuava. Però il tema della valutazione è un tema fondamentalmente di capacità di fare da parte di chi deve gestire queste procedure. La differenziazione delle valutazioni si può fare, sono tutti gli strumenti per farlo. Nelle amministrazioni capaci questo si fa o si può tentare di fare, non c'è dubbio. Quindi lì si può, in questo caso davvero la normativa può aiutare, ma non è necessario aspettare un intervento normativo per far funzionare questo meccanismo. Grazie.
Dunque,